sei in corridoio. All'improvviso ti trovi davanti la tua crush. Vi siete sempre iscritti su Instagram, ma non avete mai parlato dal vivo? Cosa fai? A. Lo saluti. B. Lo ignori. C. Cambi strada. D. Lo segui. Ciao, siamo Eleonore,
Nicole,
Ludovica,
Lorenzo,
del liceo Ecomarzio di Roma, e questo è un podcast di Radio Ecomarzio. Oggi parleremo di come relazionarsi sia in amicizia sia per quanto riguarda la sfera romantica, ma prima la posta del cuore. La posta del cuore. Abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi del liceo Ecomarzio di scriverci delle domande e noi saremo qui per risponderle. La prima:
come approcciarmi con gli altri?
Approcciarsi con gli altri è molto complicato e al contempo molto semplice. Si può approcciare una persona in moltissimi modi. Puoi incontrare un tuo amico con un altro suo amico e chiedere come si chiama e cominciare da lì una conversazione su ciò che vi piace o ciò che pensate l'uno dell'altro. Che ne pensate?
A me sembra una buona idea, anche se personalmente faccio molta difficoltà a relazionarmi con le persone, specialmente a conoscere persone nuove. Voi?
Sì, posso confermare che a volte mi faccio travolgere dalla timidezza e quindi spesso e volentieri preferisco rimanere in disparte e non affrontare, diciamo, il rischio magari di vergognarmi nel presentarmi.
Sono pienamente d'accordo.
Magari una possibile soluzione a questa timidezza continua potrebbe essere un approccio un po' più indiscreto, un po' più indietreggiato, e non magari arrivare a raggiungere subito una conversazione aperta, spumeggiante, estroversa, ma di fare piano piano, passo per passo, e creare un rapporto.
Quindi secondo te ha senso avere sempre delle riserve quando si conosce qualcuno, senza mostrare sempre se stessi?
Delle riserve no, ma magari tenere da parte delle parti di sé, specialmente se è un primo approccio.
Credo sia ovvio che alla prima conoscenza uno non debba sapere tutto dell'altro, però bisogna imparare ad aprirsi andando avanti col tempo e a far crescere una relazione.
Assolutamente, possiamo passare alla prossima domanda.
È davvero importante conoscere la propria identità per relazionarsi con gli altri?
Conoscere la propria identità è una cosa utilissima nella vita, non solo dal punto di vista delle relazioni con le altre persone, ma anche dal punto di vista personale. Conoscere se stessi è un percorso lungo, difficile, ma che quando finisce ed è completo fa sentire tutte le persone complete. Per trovare se stessi bisogna anche a volte isolarsi, è necessario farsi quesiti, è necessario rendersi conto di ciò che si è, di ciò specialmente che si vuole. Una volta che si scopre, è possibile adattare questa propria nuova identità nelle relazioni con gli altri.
Secondo te invece, è possibile relazionarsi con qualcuno senza sapere chi si è, oppure utilizzare una relazione con qualcuno per scoprire chi siamo?
Assolutamente sì, le nostre esperienze nelle nostre relazioni sono importantissime per scoprire quale sarà la nostra identità e ciò che noi effettivamente siamo e vogliamo. I nostri magari errori passati in relazioni che sono passate e che magari ci hanno anche fatto soffrire rendono possibile una crescita interna e una riscoperta di ciò che vogliamo e di ciò che siamo.
Sicuramente gli altri sono un po' anche come uno specchio per noi, giusto?
Assolutamente sì, vedere noi stessi in altre persone può anche farci notare cose che noi facciamo di sbagliato.
Esattamente. Devo far pesare il giudizio altrui a un'altra persona?
Assolutamente. Far pesare il giudizio degli altri su te stesso o su qualcun altro, specialmente quando stai all'inizio di una relazione o di un possibile approccio, è assolutamente la cosa peggiore che tu possa fare, perché durante un possibile approccio tu ti rendi conto che le voci che hai sentito su quella persona, specialmente in ambito scolastico capitano queste incongruenze, magari vieni condizionato da ciò che hai sentito e tendi a non approcciare determinate persone perché sai che non sono compatibili col tuo carattere o che magari hanno fatto qualcosa di sbagliato nei confronti di un tuo amico o di un tuo conoscente. Stessa cosa vale per voci che girano su di te. Tu non devi assolutamente farti abbattere da ciò che le persone dicono di te, perché innanzitutto tu sei una persona a te. Tu sai chi sei, specialmente se scopri la tua identità. E specialmente se scopri la tua identità e soprattutto sei una persona che sa relazionarsi con gli altri, indipendentemente da ciò che dicono le persone di te.
Penso anch'io che i pregiudizi sono un limite che ci possiamo porre da soli. Alla fine non ha senso avere pregiudizi, sono dei paletti che precludono molte esperienze, molte cose che potremmo vivere, e alla fine avere una mentalità chiusa non è sempre la cosa migliore.
Io concordo pienamente con quanto detto, in quanto i giudizi altrui possono anche cambiare la propria personalità, e reputo questa una cosa totalmente sbagliata, in quanto per conoscere se stessi bisogna affrontare delle difficoltà e allo stesso tempo capire chi si è, per poi poter esprimere se stessi al meglio.
Relazionarsi ha dei rischi? Se sì, io do per scontato che sia di sì, vale la pena affrontare questi rischi?
Beh, indubbiamente fare un qualsiasi approccio o entrare in una qualsiasi relazione può portare dei rischi, assolutamente, delusioni d'amore nel caso di fidanzamenti o anche delusioni in amicizie. Quante volte è capitato che i vostri migliori amici o amici si sono in realtà rivelati persone di cui non ci si poteva fidare?
Troppe volte.
Esattamente. I rischi però ci permettono di crescere, e specialmente di cercare in una futura persona, in un futuro amico, in un futuro partner, ciò che non abbiamo trovato precedentemente. Specialmente riflettere su ciò che ci è successo e dare prova anche a noi stessi che possiamo trovare di meglio e essere di meglio con un'altra persona.
E ha senso rimanere aggrappati al passato, provare a manipolarlo, avere dei pensieri ossessivi sul futuro o anche sul presente?
Io personalmente sono una persona che pensa molto e molto spesso è rimasta aggrappata al passato, principalmente perché avevo paura. Io avevo paura di andare avanti in altre relazioni e di conoscere altre persone. Ora mi sono resa conto, anche crescendo, non che io sia una persona così tanto grande, una ragazza di 17 anni comunque, però mi sono resa conto che ciò che pensavo di me stessa e delle mie vecchie relazioni, sia di amicizia sia in amore, hanno reso una me insicura. E mi sono resa conto che io, vedendo ciò che mi è successo, devo rialzarmi e devo lasciare tutto quello che mi è capitato per ricostruire qualcosa di migliore in futuro.
Ha senso perdonare il passato, anche a proposito di questo ultimo punto?
Sì, ovviamente. Come ho già detto, andare avanti dal passato è anche motivo di crescita. Ma perdonare specialmente dimostra che siamo delle persone più grandi di ciò che pensiamo e che la nostra abilità di relazionarsi non deve essere condizionata da ciò che non riusciamo a perdonare il passato, perché sì, il passato a volte è difficile da perdonare, ma perdonare qualcosa ci rende liberi.
Sono pienamente d'accordo, infatti perdonare il passato è fondamentale per andare avanti in una relazione ogni qualvolta che accade un errore, però dopo un certo punto bisogna imparare a non dimenticare anche ciò che si è perdonato, per non rischiare di incorrere in errori successivi o problemi con l'altra persona.
Mi è capitato in passato di frequentare delle amicizie, diciamo, poco sane, e spesso e volentieri mi trovavo anche molto bene con queste persone, e un giorno, in modo completamente casuale, senza che io me ne aspettassi, mi hanno umiliato davanti ad altri miei amici. E io, nonostante mi feci trasalire dalla rabbia, alla fine andai avanti e lasciai perdere questo fatto. E tutt'oggi sono ancora amico di queste persone. E molti, quando io racconto questo fatto, mi consigliano di abbandonare a distanza di anni queste amicizie per questo misfatto passato, e anche io mi trovo, diciamo, in dubbio se ha senso abbandonarle oggi, nonostante io non mi sia lasciato appunto condizionare dal mio passato e solo ho deciso di non basare sul mio passato le mie relazioni, le mie esperienze, oppure se di fatto dire no, basta con queste amicizie, anche se
ormai io mi faccio rispettare da queste persone.
In questo caso, secondo me, dipende molto da come si è comportata la persona dopo l'errore successo. Se questa persona ha riconosciuto di aver sbagliato e siete andati entrambi avanti e l'errore non si è ripresentato, ha molto senso andare avanti e perdonare. Se fosse successo una seconda volta, io personalmente mi farei una domanda e forse mi allontanerei da questa persona, ma comunque sono dinamiche molto personali e che dipendono da caso a caso. Ha senso indossare delle maschere di fronte alle altre persone?
Indossare delle maschere a volte è utile, non lo negherò mai. Perché specialmente nel mondo lavorativo a cui noi andiamo incontro, a volte indossare una maschera è molto utile. Per relazionarsi però io sono dell'idea che sia necessario mostrare noi stessi, specialmente aggrappandoci alla nostra vera identità, se sappiamo chi siamo. Le maschere sono un limite che noi ci poniamo per paura di mostrare ciò che siamo veramente, nonostante ciò che noi siamo è necessario in una relazione, in un rapporto, in un'amicizia, in una qualsiasi cosa, perché se non mostriamo chi siamo, l'altra persona non saprà mai di chi si fida.
Quindi non pensi invece che una maschera possa essere invece un'estensione del nostro carattere? Magari anche un modo per approfondire la nostra conoscenza di noi stessi? Per esempio, ho ascoltato tempo fa un podcast dove ha partecipato Barbascura X, che è un divulgatore, diciamo, di scienza molto conosciuto, che parlava appunto del suo nome, del suo nickname, e diceva che gli ha permesso, anzi, di aprirsi ancora di più al mondo per chi è veramente, perché non si sentiva, come dire, incatenato dalla reputazione che c'è intorno al suo nome. Magari lui ha preferito comunque non incatenarsi a questo nome, a queste aspettative che c'erano intorno a lui. Quindi tu pensi che la maschera è soltanto un limite?
Assolutamente no. Però devo ammettere che nel caso che mi hai esposto ora, il limite è stato posto da qualcun altro che si aspettava qualcosa da lui. Quindi diciamo che le nostre maschere a volte non sono proprio messe da noi, e magari proprio le stesse maschere che tu hai detto che possono essere un'estensione di noi stessi sono in realtà il nostro vero io, e solamente le maschere di cui parliamo sono state messe da qualche altra persona perché si aspettano qualcosa da noi che noi non possiamo dare.
Cosa fa la scuola, secondo voi, per aiutarci di fronte a questi problemi affettivi?
La scuola innanzitutto ci offre minuti di tempo. La scuola ci offre spazi per parlare tra di noi. Una cosa che io adoro del liceo Ancomarzio e che voglio che non smetta mai è la possibilità del dibattito in classe tra gli studenti. Permette di trovare opinioni comuni tra gli studenti e magari un possibile approccio, perché io ammetto che nella mia classe è stato molto difficile relazionarmi perché abbiamo tutti aspetti diversi, cose che ci piacciono molto diverse, però tramite il dibattito che ha portato avanti la scuola sono riuscita a trovare modalità per parlare con altri ragazzi con cui io non avrei mai pensato di parlare in primo. E sono convinta che la scuola sia molto utile sotto il punto di vista del dibattito e del trovare un'opinione comune degli studenti. Per quanto riguarda il relazionarsi personale, aiuta e non aiuta. In che senso? La scuola ci offre la ricreazione, per esempio. Quante persone non vanno dal proprio amico dell'altra classe magari per incontrarlo, per uscire, per fare un giro, per prendersi un caffè insieme durante la ricreazione? Però ecco, anche questo è uno spunto un po' negativo della scuola, perché diciamo tu come persona ti vai a relazionare con una persona con cui già hai una relazione, un'amicizia. Invece la scuola dovrebbe spingere, creando magari corsi o offrendo PGTO o corsi scolastici durante l'autogestione, proprio per scambiare conoscenze e opinioni con persone nuove, per aprire a un altro tipo di approccio.
per la prossima domanda, uno studente ci chiede delle idee per un primo appuntamento.
Possono essere veramente molte e parlando da ragazza posso dire che le idee sono tante e ce ne sono di molto belle. Che ne dite di un bel appuntamento al chiaro di luna in una bella passeggiata in un parco? O magari una bella serata al cinema, magari guardare il nuovo film di Checco Zalone.
Non sono d'accordo con la serata al cinema come primo appuntamento, semplicemente per il fatto che non si può parlare. Invece trovo fondamentale il potersi conoscere almeno durante un primo appuntamento. Non trovo molto sensato andare in un posto in cui non ci si può esprimere.
Non è del tutto falso, però magari dopo aver visto il film, parlando del film, si può comunque trovare un punto di incontro di cui parlare.
Anche questo è vero.
So che ci saranno delle opinioni contrastanti, ma chiedo, secondo voi ha senso chiedere invece un punto di incontro per un primo appuntamento?
Sì, si chiedono le preferenze, i posti dove si vuole andare e magari anche fare una qualche battuta. Ah sì, è proprio dove volevo andare io!
Assolutamente. Credo dipenda molto dalle preferenze di una persona. Parlando nell'ambito delle ragazze, ci sono alcune ragazze che preferiscono decidere da sé cosa fare e dove andare, mentre invece ce ne sono delle altre, come per esempio me, che in un primo appuntamento preferiscono che sia l'altra persona a prendersi carico delle attività da fare.
Esattamente, le famose principesse. Anche io parlo da principessa perché mi piace essere cullata, specialmente il primo appuntamento dal quale ci si aspetta.
Ci si aspetta molto.
Esattamente.
Esattamente.
Ed eccoci arrivati alla domanda essenziale.
Ma effettivamente, perché si fa fatica a relazionarsi?
Di questi tempi, relazionarsi può risultare molto difficile, perché vuol dire mettersi in gioco, significa farsi vedere davvero per quello che si è. Allo stesso tempo significa indossare maschere e neanche nascondere la propria identità. A volte si può avere paura di sbagliare, o di dire cose inopportune, o allo stesso tempo di non essere abbastanza. Altre volte ci portiamo dietro il peso di cose che sono successe in passato e che ci hanno segnato profondamente e quindi tendiamo a chiuderci in noi stessi e allo stesso tempo a volte anche a sabotarci. Parliamo meno, finiamo per ascoltare a metà o teniamo le distanze. Ma il punto, secondo me, è che ogni relazione richieda coraggio. Il coraggio di essere sinceri, di accettare il confronto o di restare anche quando la situazione diventa complicata, proprio per riuscire a capire meglio se stessi e riuscire ad agire al meglio, allo stesso tempo per affrontare la relazione nella maniera più leale e allo stesso tempo sana possibile.
Diciamo che ci sono molte cause al problema della nostra generazione o anche delle precedenti di non sapersi relazionare. In primis ci è stato fatto notare l'impatto che la pandemia ha avuto sulla nostra crescita, proprio perché le generazioni passate, essendo cresciute fuori dalla pandemia, avevano già un'educazione sul come ci si approcciasse, mentre invece noi, generazione Z, comunque giovani, abbiamo vissuto la pandemia in un periodo formativo della nostra età e quindi le nostre capacità sono state impattate perché dopo 2 anni chiusi dentro casa non sapevamo più come si potesse uscire.
Io sono fermamente d'accordo, anche perché gli adolescenti sono rimasti chiusi nelle case senza nessun contatto con nessun tipo di persona, solamente uno schermo con cui potevano vedere i propri compagni di classe o i propri amici, ma incontri occasionali.
Ho imparato a fare le videochiamate in questi 2 anni. Poi basta.
Io ho imparato a copiare i compiti in DAD. È stato molto molto divertente. Levavo internet. Chi faceva più i compiti, ragazzi?
Io ho iniziato a socializzare con amici in DAD giocando a Clash Royale durante le lezioni.
Anche io. Oltre alla pandemia abbiamo molti problemi che specialmente però riguardano la nostra generazione e io me ne rendo conto veramente tanto. Partiamo dai social. Io sono dell'idea che una relazione sana parte da un incontro dal vivo, un parlare faccia a faccia, una relazione visiva, vista, non dal messaggio su Instagram, nei DM o dal messaggio di TikTok, neanche tanto su WhatsApp, perché secondo me la vera relazione, la vera interazione con un'altra persona deve essere dal vivo e non dietro uno schermo.
Partendo da questo fatto, trovo anche molto difficile iniziare a relazionarsi dopo che uno si è conosciuto sui social. Questo è un grandissimo problema, quello di cui parlavamo all'inizio. Magari succede molto spesso che ci si inizia a scrivere con persone online e poi magari si frequentano anche gli stessi ambienti, ma quando ci si vede non ci si saluta, pur conoscendosi e sapendo chi si è, per l'imbarazzo di salutarsi e vedersi per la prima volta. Come possiamo superare questo ostacolo?
Superarlo è difficile, proprio perché ormai è talmente tanto una cosa costante che succede sempre, che poi una volta che... Facciamo un esempio. Ti incontri con questo ragazzo, l'hai conosciuto su Instagram, è molto carino, hai visto le foto su Instagram, ti sei proprio innamorata, lo incontri e non fai niente. Non lo saluti, ferma, immobile.
Che dramma, posso dire.
Eh sì.
Un'altra cosa molto simile che mi è successa è stata cercando di far uscire due miei amici che non si erano mai scritti prima, mai sentiti. In realtà si conoscevano da prima, ma avevano comunicato molto poco tra di loro. Io li ho fatti rimettere in contatto, li ho fatti uscire, sono uscita con loro da terza incomoda e sono state le tre ore peggiori della mia vita.
Brutto,
perché,
eh?
Bruttissimo, perché loro non sapevano cosa dirsi. Non sapevano di cosa parlare, non sapevano cosa fare. Lui era la persona meno interessante sulla faccia della terra. Sarebbe stato più divertente guardare la vernice che si asciugava sui muri. Lei non è che fosse così molto più interessante, però lui aveva tre argomenti di conversazione, non è che ci fosse molto da dire oltre alla scuola, alla box e a come andava quella vecchia pischella.
Che cattiveria.
Questo fenomeno mi ricorda molto anche, diciamo, l'amore unilaterale, o comunque quello che possiamo definire anche parasocialità, che è un fenomeno diffuso dagli anni 50, praticamente con la diffusione della televisione. Quindi persone che si innamorano anche di idoli, e poi di idoli chiaramente senza di fatto provare un interesse magari reale con altre persone. E lo ricollego anche a questo fatto che abbiamo parlato, appunto, di conoscere qualcuno su magari un social, vedere delle fotografie, magari anche idealizzarlo molto di più di quanto si poteva fare magari in passato, e poi dal vivo non riuscire.
Devo dire che secondo me questo problema è presente da prima dell'avvento della televisione. Possiamo ben vedere addirittura in tutti i romanzi precedenti anche al Novecento storie di amori non ricambiati, o comunque ideali di amori molto particolari e non assolutamente sani. E sicuramente non è stato l'avvento della televisione a creare l'individualismo, però comunque ha contribuito molto.
Beh sì, abbiamo molti esempi. Io ho molte amiche che si sono ritrovate in questa situazione, che si scrivevano con questo ragazzo e loro erano innamorate perse, poi lo incontrano
e avviene il misfatto.
Esatto, ti ritrovi il ragazzo che ti fa: ma io non voglio una cosa seria. E tu stai lì ferma come una fessa e non sai cosa dire. Fai: ma io mi sono innamorata.
Non è un mio problema.
Oppure, versione alternativa, ci si incontra la prima volta, due giorni dopo. Il ghosting. Tu scrivi, non risponde nessuno, sembra di parlare con il muro, non si ha risposta, lui è sparito. E come si fa adesso?
Troppe volte infatti è emerso, diciamo, il poco interesse nell'impegnarsi nelle relazioni generalmente, non solo in una relazione che si vuole continuare, ma anche nelle relazioni che si vogliono concludere, cioè quindi lasciare in sospeso gli altri, magari spesso anche approfittandosi di queste condizioni in sospeso. E spesso capita che anche per una fatica emotiva che bisogna affrontare, per un conflitto emotivo che bisogna affrontare, le persone appunto ghostano, quindi abbandonano gli altri di fronte a questi problemi irrisolti, facendo venire anche qualche dubbio esistenziale.
Ragazzi, normalizziamo, il ghosting è la peggio cosa che può fare una persona, perché io non parlo con i muri, io voglio parlare con una persona, io se voglio relazionarmi con te, voglio relazionarmi con te, non con il mio messaggio letto alle 23:54 di lunedì sera, ok?
e neanche con il muro dietro di te. Per favore, rispondi.
Esatto.
Capisco che relazionarsi sia difficile, però almeno la grazia di un messaggio me la potevi fare. Vabbè.
Che poi queste paure spesso e volentieri sono anche contrapposte invece a molte persone che invece spingono di volere questa solitudine, un individualismo che è idolatrato alla fine, che è voluto e che si rispecchia anche magari nell'economia. Cioè, chiaramente un uomo che vive da solo e che vuole fare il suo successo da solo, chiaramente comprerà molto di più, nel senso comprerà una lavatrice per sé piuttosto che una famiglia intera che compra una sola lavatrice per tutta la famiglia. Quindi probabilmente è interessante anche vedere il modo in cui le nostre relazioni possono plasmare il mondo circostante, non solo socialmente ma anche economicamente e politicamente.
Sì, diciamo che è un punto molto interessante. In questo caso hai sollevato l'aspetto che si alimenta il consumismo con l'individualismo, perché effettivamente per alimentare una casa retta da una persona, retta da quattro persone, servono gli stessi utensili, ma se si vive da soli servono molte più apparecchiature a parità di persone. Un'altra delle cause che effettivamente proibiscono il relazionarsi, specialmente tra noi giovani, è una delle più diffuse questa, è l'ansia sociale e la paura di approcciare qualcuno.
Beh, non solo di approcciare qualcuno, ma spesso e volentieri anche la paura di non essere utili alla società, cioè ritrovarsi magari in difetto rispetto agli altri, guardare gli altri e dire ma io cosa c'entro, cosa ci faccio qui? Ho lo stesso valore che hanno gli altri? E spesso le persone si chiudono per questa ragione e si ritrovano a non volersi più confrontare con gli altri. Infatti molti vedono il confronto come un nemico, come una cosa da temere, un ladro di gioie, anche se spesso il confronto può essere anche invece il re del miglioramento, il primo passo per migliorare, per andare avanti. Infatti mi capita spesso di conoscere persone che criticano magari i social per la facilità con la quale noi possiamo confrontarci con gli altri, e spesso la vedono come causa magari di suicidi oppure di molti conflitti, gelosie, invidie, anche se spesso dipende molto da come vengono utilizzati. Anzi, penso che i social, nonostante tutto questo bombardamento di informazione, di confronto con gli altri, sia un ottimo mezzo invece per aprirsi al mondo esterno e anzi accettare anche gli altri, senza paragonarsi in modo, diciamo, distruttivo.
Confermo, l'ansia è un sentimento validissimo, io sono la prima a provarne e sono la prima a confrontarmi con gli altri, però allo stesso tempo c'è da riconoscere che il confronto è alla base di ogni relazione e che soprattutto il confronto può fare solo del bene e può portare solo a migliorarsi. Se il confronto porta a peggiorarsi, c'è un problema, cambiate amicizie, per favore, tornando prima. Però sì, il confronto deve essere un'arma a nostro favore e non dobbiamo esserne spaventati, anzi, dobbiamo trarre il meglio dalle persone che ci circondano. E per fare questo possiamo solo relazionarci con esse.
Noi speriamo di aver dato ottimi consigli, di aver aiutato tutte le persone che si sentono in difetto, che non riescono a relazionarsi e che trovano difficoltà. Noi vi lasciamo con un'ultima domanda. Secondo voi è più facile relazionarsi ora o era più facile relazionarsi prima? Un salutone, speriamo di esservi piaciuti.
Ciao ciao!
Ciao!
Ciao!